il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Di nuovo guerra aperta in Medio Oriente. Israele bombarda Beirut, l'Iran lancia missili contro Israele e Israele attacca l'Iran. La tensione è alle stelle. Il presidente statunitense Trump disapprova le decisioni dell'alleato Netanyahu e gli chiede moderazione. Elezioni in Armenia, in vantaggio l'uscente Pashinyan, filo europeo, lo spoglio ancora in corso, ma le opposizioni sono chiaramente distanziate. Misure di sicurezza eccezionali al processo per la tentata rapina di 2 anni fa ad una gioielleria di Lugano. I dibattimenti si tengono in carcere. Tornano dunque a soffiare intensi e violenti venti di guerra in Medio Oriente. Israele, ieri, malgrado una tregua concordata pochi giorni prima, ha bombardato la capitale libanese Beirut. In serata la prima replica iraniana con missili contro Israele, quindi bombardamenti israeliani contro diverse località iraniane. E non è tutto. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio. Dunque, cosa è successo e cosa sta ancora succedendo?
Sì, buongiorno. In queste ultime ore, così come molti avevano previsto, Israele ha attaccato l'Iran, ha risposto al lancio dei missili da parte di Teheran, nonostante il presidente americano Trump avesse esortato il premier Netanyahu a non reagire. Israele ha colpito Teheran, Tabriz, Isfahan ed anche un impianto petrolchimico nel sud dell'Iran, e nelle ultime ore ci sono stati dei lanci di missili da parte dell'Iran. Le sirene di allarme sono entrate in azione anche a Gerusalemme, nella zona circostante. C'è stato anche il lancio di un missile da parte degli Houthi, quindi dallo Yemen. La situazione è questa: si segnalano pochi danni e nessun ferito, però c'è molta tensione. Qui in Israele dicono che è ripreso lo scontro con l'Iran, su questo nessuno ha dubbi.
Sì, Michele, dicevi che il presidente statunitense, che è l'altro grande protagonista del conflitto medio orientale, ha invitato Israele alla moderazione, a non reagire contro l'Iran dopo aver condannato il bombardamento su Beirut. Sembra però invano. Cosa dobbiamo allora, cosa possiamo aspettarci?
Sì, alle 11 ora locale Netanyahu vedrà i suoi più stretti collaboratori ed i ministri del gabinetto ristretto per decidere cosa fare, ma difficilmente, Netanyahu l'ha già dimostrato, accetterà di sospendere, diciamo, questa nuova escalation con l'Iran per un semplice motivo: non vuole apparire uno strumento nelle mani del presidente americano. Questo è quello che i giornali israeliani, o gran parte di essi, dicono oggi. D'altra parte Trump ha sottolineato anche in un'intervista nel Financial Times che alla fine Netanyahu farà ciò che dice lui rispetto ad un accordo con l'Iran. Tutto questo fa male a Netanyahu, la sua immagine, in vista anche delle elezioni politiche previste in autunno. Dall'altra parte abbiamo l'Iran, che vuole affermare il suo potere di deterrenza, la sua capacità di rispondere a Israele e anche agli Stati Uniti, e di esercitare la sua influenza in tutta la regione, anche nella questione libanese. Quindi per il momento tutti si attendono che questa escalation andrà avanti, sino a quando non è chiaro.
Sì, Michele Giorgio, dunque in diretta da Gerusalemme. I leader di Ucraina, Regno Unito, Francia e Germania si sono incontrati a Londra. Al termine dell'incontro hanno espresso il loro sostegno alla proposta di un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, con la partecipazione attiva di Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco. Hanno inoltre valutato come sfruttare al meglio i prossimi colloqui, come il vertice del G7 di Evian, e sottolineato l'urgenza di sviluppare la capacità di attaccare in profondità dell'Ucraina. Sofia Stroppini.
Dopo una settimana di intense ostilità e dopo che il presidente russo Putin ha respinto la proposta del suo omologo ucraino Zelensky di colloqui faccia a faccia per porre fine al conflitto, i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno rinnovato il loro sostegno all'Ucraina nell'incontro con Zelensky a Londra di ieri sera. Al centro delle discussioni anche l'urgente necessità di ampliare la difesa aerea ucraina e la sua capacità di attaccare in profondità. Per quanto riguarda i possibili negoziati con Mosca, nella dichiarazione congiunta di Starmer, Merz, Macron e Zelensky sono elencate alcune condizioni, tra cui la cessazione dei combattimenti e la proposta di usare l'attuale linea del fronte come punto di partenza dei colloqui. Nonostante ora il presidente statunitense Trump sia concentrato sul conflitto con l'Iran, i leader hanno affermato l'importanza degli Stati Uniti all'interno di questo processo. Hanno anche discusso dei futuri appuntamenti con l'obiettivo di raccogliere ulteriore sostegno a favore dell'Ucraina.
Alle elezioni parlamentari di ieri in Armenia c'è da registrare la vittoria del partito filo occidentale di Nikol Pashinyan. Lo spoglio è ancora in corso, ma dopo oltre il 60% dei voti scrutinati, la formazione del premier è in testa con oltre il 50% dei consensi. Nettamente staccati i partiti dell'opposizione filorussa. Altri dettagli con Stefano Grazioli.
Vittoria chiara, quella che si sta delineando per contratto civile il partito filo occidentale dell'attuale primo ministro Nikol Pashinyan, che riconferma così la maggioranza netta in Parlamento. Pashinyan è in carica dal 2018, è stato riconfermato alle elezioni anticipate del 2021 e con questo successo dovrebbe quindi continuare il percorso di emancipazione da Mosca, come lui stesso ha ribadito nelle sue prime dichiarazioni questa notte. Non però senza difficoltà, da una parte infatti c'è sempre una agguerrita opposizione, comunque molto frammentata, come si è visto nel voto di ieri. Armenia Forte, il maggior partito filorusso, è intorno adesso al 20% dei consensi. Dall'altra parte, il futuro del prossimo governo appare ancora ricco di ostacoli. I problemi interni sono enormi, l'Armenia è la repubblica più povera del Caucaso, è da poco uscita da una guerra ultratrentennale con l'Azerbaigian che ha lasciato cicatrici profonde. Il paese sta cercando un equilibrio difficile fra Russia e Occidente. Da un lato, come ha sempre predetto stanotte Pashinyan, continuerà a far parte dell'Unione Doganale Eurasiatica, dato che le relazioni energetiche e commerciali con la Russia sono essenziali e vantaggiose. Sull'altro lato, il percorso verso l'integrazione europea, già cominciato, è molto lungo e non verrà certo abbandonato, anzi. Mosca ha però sul territorio armeno una base militare, a Gyumri, dove sono stazionati circa 10.000 soldati e, secondo gli accordi in vigore, possono rimanere fino al 2044. Insomma, le elezioni di ieri sono state solo un piccolo tassello di un puzzle molto instabile che nel futuro prossimo rischia di complicarsi ancora di più.
Xi Jinping ha iniziato una visita di 2 giorni in Corea del Nord, la prima dopo 7 anni. In programma un summit tra il presidente cinese e leader supremo Kim Jong-un, che 2 anni fa ha siglato un'alleanza militare con Vladimir Putin. Grande attenzione ai segnali sulle armi nucleari, mentre la Cina punta a riaffermare la sua influenza su Pyongyang anche in vista di una possibile riapertura del dialogo con Donald Trump. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Come è stato accolto Xi e che cosa aspettarsi da questa visita?
Sì, è atterrato a Pyongyang a mezzogiorno locale, le 5 del mattino in Svizzera, e ad accoglierlo in aeroporto c'era direttamente Kim Jong-un, come era già accaduto nel 2024 con Putin. Mai come in Corea del Nord le formalità cerimoniali sono anche sostanza. I media hanno mostrato bandiere dei due paesi ed enormi ritratti dei due leader nelle strade della capitale, a breve l'inizio dei colloqui ufficiali, poi ci si attende una manifestazione di massa nella piazza intitolata al nonno del dittatore nordcoreano. È una visita molto attesa perché è solo la seconda in oltre 13 anni al potere per Xi, primo leader cinese di sempre a visitare prima la Corea del Sud della Corea del Nord, ed è anche la prima dal giugno 2019, pochissimi giorni prima che Kim incontrasse per l'ultima volta Trump. E non a caso a Seul molti sono convinti che questo viaggio possa essere proprio un indizio di un rilancio del dialogo con gli Stati Uniti. Ufficialmente l'occasione è il 65esimo anniversario del trattato di amicizia tra Cina e Corea del Nord, ma in realtà c'è in ballo il tentativo di trovare un nuovo equilibrio nei rapporti dopo che Kim ha siglato un'alleanza militare con Putin nel giugno di 2 anni fa.
E quali sono, Lorenzo, gli obiettivi appunto del viaggio di Xi?
Ma intanto ribadire la propria centralità diplomatica, visto che nel giro di poche settimane si è incontrato Trump, Putin e ora lo stesso Kim, quasi a porsi come lato forte di questo doppio triangolo di relazioni. Si mira poi a rilanciare i legami con la Corea del Nord, che negli ultimi anni si sono in parte sfilacciati, perché la Cina ha guardato con fastidio questo accordo di mutua difesa con la Russia. L'invio di militari nordcoreani a combattere contro l'Ucraina ha di fatto collegato il fronte europeo a quello asiatico, cosa che Pechino ha sempre voluto evitare, e la Russia per la prima volta ha esplicitamente appoggiato lo sviluppo di armi nucleari della Corea del Nord, sviluppo a cui la Cina si è a lungo opposta anche pubblicamente. Kim sta usando l'alleanza con la Russia come leva per ottenere da sì quantomeno un tacito assenso sul suo sviluppo nucleare. Proprio ieri la potente sorella di Kim ha dichiarato che questo programma nucleare non è negoziabile. Da parte sua la Cina però continua ad avere un'enorme influenza economica su Pyongyang e potrebbe usarla per riportare sotto maggiore controllo Kim, gestendo direttamente la fase della possibile riapertura del dialogo con gli Stati Uniti.
Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale in diretta. Un terremoto di magnitudo 7.8, seguito da diverse scosse di assestamento, ha interessato questa mattina l'isola filippina di Mindanao, causando almeno 5 morti e diversi feriti. Un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi con il passare delle ore, ancora da chiarire l'entità di eventuali danni. Nell'indagine sull'accoltellamento di Winterthur emergono i limiti della giustizia nell'era digitale. Il Ministero Pubblico della Confederazione non può ancora accedere al telefono e al computer del presunto aggressore. L'uomo infatti si oppone alla perquisizione e i dispositivi restano per ora sigillati in attesa della decisione del Tribunale delle misure coercitive. Una situazione prevista dalla legge ma sempre più contestata. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
In un'intervista all'NZZ am Sonntag, il procuratore generale Stefan Blättler critica le attuali regole sulla sigillatura, definendole un vero ostacolo alle indagini, soprattutto oggi che i dispositivi elettronici costituiscono prove fondamentali. Secondo Blättler, investigatori e procuratori dovrebbero poter esaminare immediatamente i dati sequestrati, pur nel rispetto delle informazioni sensibili, e sarebbe urgentemente necessaria una deroga nei casi in cui sussista un pericolo imminente o sia minacciato la sicurezza pubblica. Il caso di Winterthur mette così in evidenza la tensione sempre più marcata tra la tutela della sfera privata e le esigenze dell'azione penale. Nel 2024 i politici hanno già adottato alcune misure per evitare che la sigillatura rallenti eccessivamente le indagini. Una verifica è in corso per valutarne l'efficacia e già si accenna a possibili correttivi, soprattutto nei casi dove la sigillatura rischia di essere utilizzata come uno strumento per allungare i procedimenti fino alla prescrizione, come per i reati economici.
Und das andere sind Terrorakte, Gewalttaten.
Per la consigliera nazionale dei Verdi, Manuela Weichelt, presidente della commissione che si è occupata della questione, un'altra grande sfida riguarda gli atti di terrorismo e la violenza grave. Alla politica spetta ora il compito di trovare un equilibrio tra sicurezza, interesse pubblico e protezione dei dati, in un contesto sempre più segnato dalla digitalizzazione delle indagini.
Processo blindato oggi a Lugano per l'attentata rapina alla gioielleria Taleda di 2 anni fa. 7 gli imputati e misure di sicurezza eccezionali. Il dibattimento si terrà infatti direttamente in carcere. Umberto Gatti.
È il 2 luglio 2024, in pieno giorno e in pieno centro cittadino a Lugano. 4 uomini, 3 serbi e un croato tra i 35 e i 49 anni, entrano nella gioielleria e ufficio cambio Taleda con l'obiettivo di rapinarlo. Ma sul posto intervengono immediatamente 2 agenti in bicicletta della Polizia Comunale di Lugano che, vista la situazione, estraggono l'arma. Uno dei rapinatori tenta però la fuga e si scontra con uno dei poliziotti. Nasce una colluttazione durante la quale parte anche un colpo che per fortuna non ha conseguenze. L'uomo viene comunque fermato dalla gente anche grazie all'aiuto di alcuni passanti. A quei primi arresti seguono nei mesi successivi altri fermi tra Italia e Ungheria. In totale sono 7 le persone a processo accusate di aver partecipato con ruoli diversi al colpo. Il procedimento si svolge però in condizioni del tutto particolari, non in tribunale, ma all'interno del carcere della Stampa per motivi di sicurezza. Sarà dunque la corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, a trasferirsi, una scelta legata al numero degli imputati e soprattutto alla possibile appartenenza di alcuni di loro alla banda internazionale dei Pink Panther. C'è poi un ulteriore elemento: uno degli imputati durante una detenzione nel Canton Vaud avrebbe pianificato un'evasione con armi. Pubblico e stampa non potranno però entrare in carcere, ma sarà possibile seguire il dibattimento in streaming direttamente dall'aula del Tribunale Penale di Lugano. Diverse le accuse formulate dal procuratore pubblico Simone Barca nei confronti dei sette, tra le quali tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, violenza e minaccia contro funzionari e rapina aggravata.
Ed è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.